Buongiorno, ben ritrovati, siamo di nuovo in diretta, sono qui con voi e Stefano De Palma, professore dell'Istituto Gino Zappa, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per averci invitati ancora.
E poi ha portato una ragazza, cioè con lui una ragazza, una studentessa, sempre dello Zappa, Gaia Legnani, ciao, benvenuta.
Buongiorno,
anche a te.
Buongiorno.
E allora siamo qui per parlare delle attività, diciamo, extrascolastiche, si possono definire le cose che fate al di fuori del programma scolastico, diciamo.
Sì, diciamo che sono progetti legati anche in qualche modo alla didattica.
Alla scuola,
alla scuola sono progetti che coinvolgono in maniera trasversale diverse classi, studenti che rispondono a una manifestazione di interesse, quindi tendenzialmente non sono attività obbligatorie della scuola, sono attività alle quali aderiscono liberamente gli studenti che sono mossi da un interesse. Bene, io sono referente del progetto Tutti alla Scala, grazie al quale porto gli studenti appunto ad assistere agli spettacoli al Teatro alla Scala di Milano, che è una grandissima occasione, in collaborazione con l'ufficio di promozione culturale, no, del teatro milanese, e poi anche del Seleggo Mi Ispiro, che è un altro progetto grazie al quale invitiamo gli scrittori a parlare,
certo,
con i ragazzi. Ecco, quello, la proposta è fatta alle classi, perché poi gli incontri sono in orario scolastico, ma le classi aderiscono insomma liberamente alle proposte dei docenti, per cui è chiaramente legato alla didattica e, come dire, sono progetti dal fortissimo valore educativo, però mi piace sempre lasciare che sia la libertà del singolo che si muove, aderisce, no?
Beh, indubbiamente, certo.
E quindi niente, quest'anno abbiamo per il Seleggo Mi Ispiro incontrato diversi scrittori, abbiamo incontrato l'ultimo dei quali è Paolo Malaguti, che ha scritto un romanzo molto 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 interessante, si intitola Piero fa l'America, è la storpiatura naturalmente di Piero emigra verso l'America, in questo caso il Brasile, ed è la storia di questi migranti italiani, soprattutto nella zona del Veneto, una famiglia dei Gevori che sono bisnenti, cioè che non hanno due volte niente, cioè non hanno nulla, e sono costretti dalle situazioni a emigrare verso il Brasile, ovviamente false speranze, false attese, gente che si approfitta di loro, arrivano e li mandano nel bel mezzo della foresta tropicale a creare un villaggio dal nulla, il problema dello scontro con gli autoctoni, insomma è un libro molto duro, fa venire veramente il mal di stomaco in alcuni passaggi, uno viene una nostalgia e una paura anche a leggere di certe pagine e pensare che anche oggi succede così per tanti emigrati che lasciano le loro terre mossi da false speranze e poi magari non trovano poi quello che avevano sognato, è ancora più triste, no? È uno sguardo naturalmente sulla nostra storia italiana, che è una storia di emigrati,
certo,
naturalmente, e anche uno sguardo che illumina l'attualità, per cui hanno partecipato quattro classi, due classi quinte e due classi quarte.
Ma è un romanzo che prende spunto dalla realtà, quindi documentato, oppure è un romanzo totalmente inventato? No, reale.
L'autore è veneto, viene da Asolo, per cui di fianco a Bassano del Grappa,
certo.
le vicende riguardano una famiglia di contadini proprio lì, di quelle zone. Certo, i personaggi diciamo che sono di fantasia, ma il contesto è reale, ogni capitolo si apre con una citazione da lettere di migranti che fanno anche quelle che nella loro semplicità, in questo italiano sgrammaticato,
certo,
e macchiato di dialetto, anche il romanzo è scritto con questo stile un po' alla Montalbano veneto, potremmo dire,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
fanno capire bene cosa hanno trovato o non hanno trovato rispetto a quello che si aspettavano, no? E si chiude con una nota di speranza, un'apertura, ecco, lo scrittore voleva chiudere con un tono un po' più amaro, ma è stato comunque un bellissimo incontro, scrittore molto molto disponibile, uno scrittore che pubblica per Einaudi, sempre per Einaudi abbiamo fatto altri incontri quest'anno, come siamo andati
È un libro recente, è da un po' che è stato pubblicato?
No, è stato pubblicato nel 23. Per cui è appena uscito. Sì, no, noi quando incontriamo gli scrittori, gli scrittori sono scrittori
attuali,
assolutamente attuali.
Sì, no, pensavo magari, non so, un libro di 10 anni fa.
Più no, che hanno appena pubblicato, no. Perché siamo in collaborazione anche con le case editrici, diamo un occhio alle novità, ad esempio Paola Mazzoni. Aveva pubblicato questo saggio su Manzoni, doveva promuoverlo in qualche modo, è un saggio pop abbastanza frizzante, siamo andati a incontrare la scrittrice al Cinema Anteo, Pietro Negri Scaglione che parlava di Fenoglio, siamo andati ancora all'Anteo, abbiamo visto il film tratto da una questione privata e poi abbiamo incontrato questo scrittore che ha scritto una biografia sull'autore di una questione privata dopo aver letto il romanzo, insomma ce ne inventiamo un po' di tutti i colori.
Certo. Va bene, adesso parliamo un po' invece della Scala con Gaia, allora quali spettacoli hai visto, quali emozioni ti ha dato, che cosa ti è rimasto,
emozioni
eccetera.
Tantissime, ecco, abbiamo fatto diverse opere, abbiamo visto, tra cui appunto abbiamo partecipato a una prova d'orchestra con Barenboim. E dovevamo vedere la Sinfonia 6 e 7 di Beethoven e purtroppo non l'abbiamo vista conclusa, abbiamo visto solo degli spezzoni, però comunque è stato molto interessante, molto bello da vedere, anche per quanto riguarda un po' le gerarchie che ci sono all'interno di un'orchestra, quindi come un movimento di una bacchetta può significare tanto magari anche per il singolo musicista. E poi successivamente siamo...
Barenboim è uno dei maggiori, dei più importanti,
sì, esatto,
più grandi.
Esatto.
Sì, ci ha fatto questo scherzetto che a un certo punto, complice anche la sua salute precaria, è dovuto andare via, e noi tutti ci aspettavamo che lui, dopo aver limato alcuni passaggi, eseguisse poi per intero le sinfonie, ma a un certo punto le maschere sono arrivate ad annunciarci che la prova era finita, no? Per cui noi abbiamo assistito solo alla fase di limatura, perché poi avrebbe dovuto eseguirle la sera, no?
Certo,
una prova generale.
Sì, certo. Me lo ricordo a un concerto di Capodanno, mi sembra, da Vienna. Molto bravo. Va bene, scusa l'interruzione, continuiamo.
E successivamente appunto abbiamo guardato la rappresentazione di un trittico di coreografie contemporanee e a me personalmente ha colpito moltissimo quello di Simone Valastro. E sono delle coreografie che in generale comunque lasciano tanto e hanno... fatto crescere tante emozioni all'interno delle persone, come infatti so perché ho avuto un confronto con anche altri miei amici che erano presenti. E veramente bello le musiche, le coreografie, le sceneggiature che erano
le scenografie le luci anche contribuivano tantissimo a veicolare il messaggio, no? Era sotteso a questo spettacolo di danza. Poi volevo farti io una domanda, no? La danza ci si esprime attraverso il linguaggio del corpo, no? Se è un linguaggio più o meno chiaro rispetto alla parola detta, no? Se era chiaro, se hai capito quello che i movimenti di questi ballerini hanno voluto comunicare, no?
Sì, allora io credo che comunque un balletto può, al di là del punto a cui si deve arrivare per quanto riguarda il coreografo, ci sia magari anche una chiave di lettura personale. E io penso che per quanto riguarda la mia personale interpretazione, i messaggi sono arrivati forse più forti rispetto alle parole. E quindi... non servivano spiegazioni né introduzioni. Poi ovviamente abbiamo fatto un incontro prima di andare a vedere questi balletti per capire delle tecniche, per capire un po' la storia del balletto, e quindi questo giustamente è servito per capire e apprezzare meglio. Infatti erano il gruppo della Scala, quindi i ballerini della Scala, che al posto che ballare in classico ballavano in contemporaneo, quindi è anche un'innovazione dal punto di vista della Scala, non indifferente. E poi l'ultima opera che siamo andati a vedere invece nella stessa sera racchiudeva i Pagliacci e la Cavalleria Rusticana, entrambi molto interessanti. Io personalmente ho preferito, per quanto riguarda i costumi, la Cavalleria Rusticana, ma per quanto riguarda la sceneggiatura mi sono piaciuti moltissimo i Pagliacci. E è stata anche questa un'esperienza molto bella. Pensavo di trovare un po' difficile la comprensione di quello che dicevano, invece è stato comunque una bella esperienza ed è stato anche semplice da capire, visto il contesto e come era inscenato.
Abbiamo preferito due opere veriste, no? Anche perché in linea, no? Col programma della scuola, quindi anche in questo senso questa esperienza che diventa anche utile alla didattica, e questi drammi da coltello, no? Venivano definiti, perché c'è sempre qualche morto, che ci scappa sempre qualche morto. Rispetto ai grandi principi, ai grandi eroi, invece i protagonisti sono la gente povera, storie di gelosie ambientate soprattutto nel sud Italia, personaggi sanguigni,
reattivi,
tradimenti, De Verga lo conosciamo, certo. E Leoncavallo, che ha scritto anche il libretto dei Pagliacci, che è effettivamente un'opera molto sofisticata dal punto di vista proprio della scrittura, perché ha piani di lettura diversi, no? La realtà e la finzione che a un certo punto trovano un punto di contatto, per cui il protagonista non sta più nella parte, no? Esce dalla parte, ammazza, commette il delitto, no? Certo. Molto bello. Poi la musica travolgente,
certo, sono bellissime anche come musica. No, volevo chiedere una cosa. Hai detto che era di facile comprensione anche ascoltando l'opera, insomma.
Sì.
Non avete avuto bisogno di avere la traccia, un libretto con le parole per capire, per interpretare meglio.
Allora, noi
quello
non
che
ce
succedeva
l'avevamo.
Noi
non ce l'avevamo.
Parco.
Avevamo comunque gli schermi che indicavano le parole.
Ah,
quindi,
ecco, quindi
volendo si
da
poteva
lì.
Anche guardare da lì. Personalmente io e i miei compagni che erano seduti a fianco a me abbiamo seguito l'opera senza guardare troppo spesso questo, magari per qualche parola che era un pochino più appunto. In dialetto, e quindi noi non capivamo molto bene, però poi per il resto era
semplice da comprendere.
Sì.
Va bene, facciamo un break musicale adesso e poi continuiamo.
Dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria, lunghissima. silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria. Vedrai che bella la città. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. E gli anni son passati tutti gli anni insieme. Ed i suoi occhi ormai non vedo più. Disse ancora, la mia donna sei tu. E poi fu solo in mezzo al blu. Ah, e poi fu solo in mezzo al blu. Ah, e poi fu solo in mezzo al blu. Solo in mezzo.
Vengo da te, Maria.
E poi fu solo in mezzo.
Vengo da te, Maria. 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 Vengo da te.
Bene, allora riprendiamo la nostra chiacchierata intervista e do la parola ancora a Stefano De Palma che ha qualcosa da dirci ancora.
Sì, durante la canzone stavamo chiacchierando e dicevo che ci sono degli incontri sempre prima di questi spettacoli, facciamo sempre degli incontri preparatori dove invitiamo personaggi, artisti a spiegare, insomma, ad aiutarci a capire meglio quello che poi noi andiamo a vedere. E quest'anno, per esempio, prima della prova d'orchestra ho invitato Giovanni Conti, che è un direttore d'orchestra. Poi aiutami, chi altro abbiamo invitato?
Selene, che era una ballerina, prima appunto del trittico di coreografie contemporanee. E successivamente appunto al trittico abbiamo incontrato un'altra ballerina che anche lei ci ha aiutato a cogliere meglio quello che avevamo visto o comunque darci una chiave di lettura che magari non avevamo ancora percepito. E poi abbiamo vissuto le nostre esperienze, ecco, per la maggior parte.
Esatto, io li ho aiutati a leggere i libretti d'opera prima dello spettacolo, prima dell'opera proprio, abbiamo letto insieme il libretto. E esatto, Selene Scarpolini, che lavora proprio alla Scala, in questo momento è impegnata con il Don Pasquale, per cui c'è una famosa coreografia di Davide Livermore, quella anni 50, Cinecittà, tutta in bianco e nero, hanno fatto un Don Pasquale che è un capolavoro, cioè giustamente molto iconico, con quest'aria cantata, l'aria di lei cantata su questa coupé bianca sollevata a 20 metri d'altezza con le nuvole in bianco e nero che scorrono in questo grande schermo sullo sfondo, per cui c'è lei che canta su una macchina volante, no? Ci sono veramente dei passaggi molto iconici e lei è una delle figuranti, dei mimi che recitano all'interno di quest'opera. E Laura è Laura Massari, che è una ballerina, coreografa e regista di teatro, che in questo momento sta collaborando con diverse compagnie e sta realizzando anche degli spettacoli discretamente belli. E quindi no, siamo stati veramente molto fortunati, abbiamo sfruttato la loro disponibilità, il fatto che io li conoscessi.
Beh, la coreografia è fondamentale, no, in un'opera.
Assolutamente,
perché
sì.
Insomma, è quella che dà l'ambientazione, che dà davvero la possibilità di inserirsi, di essere dentro a un, come dire, un mondo che non c'è più, insomma, no?
Esatto.
Poi in questo senso.
Sì, la coreografia, muovere i movimenti dei ballerini e lasciare che sia il corpo a parlare, dare un senso di gioia piuttosto che di profonda tensione, ricerca di un equilibrio. L'ultima delle coreografie che abbiamo visto alla Scala quel giorno raccontava come di un rapporto tra l'uomo e il suo creatore, addirittura, no? Di tutto un popolo di ballerini che si muoveva su un terreno in pendenza, correva avanti e indietro, ed era come se il singolo che nasce a fatica dovesse correre per trovare in qualche modo il suo posto nel mondo, collaborare con gli altri fino a entrare, come dire, in rapporto con colui che fa tutte le cose, quasi mistico come messaggio, sicuramente, certo, no? Certo. Traeva appunto spunto da una frase, da un versetto della Bibbia, per cui che il corpo possa dire tutte queste cose, insomma, è stata una grande scoperta. Poi chiaro che gli incontri ci hanno aiutato a capire meglio la fatica enorme, no? Che c'è dietro a quello che i ballerini
la
mostrano,
certo.
Apparentemente senza fatica, no? Con grande sprezzatura.
No, ci vogliono ore, giorni e mesi di studio, di impegno, di lavoro.
Una fisicità impressionante, davvero.
Certo. Dicevi prima che avevi avuto la possibilità di assistere ad altri spettacoli, prima delle ultime?
La Scala è rivolta unicamente ai ragazzi di quarta superiore.
Esatto.
Ogni anno ai ragazzi di quarta delle quarte per libera adesione. Però Gaia ha assistito a uno degli incontri di cui parlavo prima con gli scrittori. È venuta al Cinema Anteo, certo, di Milano ad assistere all'incontro con Paola Mazzoni, no? Se ti ricordi qualcosa, se vuoi.
Sì, è stato molto interessante. Un libro che comunque io non avevo studiato Manzoni prima, ma è stato comunque chiaro il messaggio e il confronto era molto bello comunque. È stato bello anche perché alla stessa autrice si potevano fare delle domande che comunque magari il professore non riesce a spiegarti perché non è lo scrittore. E quindi proprio anche in questo modo semplice chiedere da persona a persona qual era l'idea dietro a una certa frase che magari aveva colpito. E poi comunque appunto l'intervento dell'attore è stato molto toccante, diciamo, perché comunque citava dei pezzi che con quest'enfasi, con questo modo di porsi, molto, molto interessante, molto coinvolgente.
Perché a teatro abbiamo avuto modo di incontrare l'autrice accompagnata da Giovanni Scifoni, che è un attore impegnato con la fiction doc, e poi comunque è famoso anche per i video sui santi che fa su YouTube, eccetera, e lui leggeva dei passaggi dei Promessi Sposi, mentre Eleonora Mazzoni aveva scritto questa biografia con questo tono molto fresco, molto giovane, sulla figura di Manzoni, cercando di dipingerlo piuttosto che come un vecchio polveroso, diciamo, noioso, invece come un giovane pieno di fuoco, pieno di vita, cosa che peraltro lui è stato, al di là di tutte le sue famose fobie, no? La sua famosa agorafobia, la sua famosa, insomma, però è stato un giovane È stato un giovane attivo, focoso, passionale, che ha preso, ha lasciato tutto, è andato a Parigi a inseguire la madre, altro personaggio incredibile, per cui è una biografia molto fresca che mette in luce questi aspetti interessanti della personalità di Manzoni, per cui anche l'incontro è stato più un recital che un vero e proprio incontro con l'autrice.
Sì, ma comunque è molto interessante anche perché questo libro è nato da come lei, l'autrice, percepisce personalmente la persona appunto di Manzoni, quindi questo libro è nato da tutto quello che suo padre le ha lasciato quando era bambina, quindi questo libro dentro nella biblioteca di famiglia che la incuriosiva, e quindi da lì poi è nato un vero e proprio amore per questo poeta, e quindi lei nelle sue pagine si lascia proprio chiara lettura di questo suo interesse per questo autore.
Sì, sì, certo, perché avere la possibilità di entrare nello specifico dell'autore, appunto dell'autore dei Promessi Sposi in questo caso, in maniera così approfondita, esatto. Ecco, normalmente non lo si conosce, non si fa, insomma, uno studia di Promessi Sposi perché a scuola si studiano e poi sì, non si va molto oltre.
E poi esatto. Pensare che dietro i Promessi Sposi ci sia un autore dalla vita intensa, ecco, che di solito non arriva a fare questo collegamento, magari non lo sa, o gliela spiegano sempre in modo noioso, no?
Certo, perché non a tutti piace, poi no, tutti i ragazzi non a tutti piace.
Esatto.
No, ecco, volevo sapere un'altra cosa, e poi siamo quasi in chiusura, quindi siamo a pochi minuti. I ragazzi seguono con interesse questa vostra iniziativa, questa iniziativa che portate avanti ormai da tanto tempo, Se leggo mi ispiro. Beh, il contatto con gli studenti, lo vedono.
Allora, c'è sempre una grande partecipazione, un grande entusiasmo da parte dei professori che coinvolgono anche gli studenti. Molti studenti si lanciano, fanno domande. Ci sono stati incontri molto più interessanti di altri, devo ammetterlo, perché anche per me è sempre una sorpresa, nel senso che uno invita uno scrittore perché ha letto il libro e gli è piaciuto, ma poi la personalità dello scrittore è sempre da scoprire, no? È da scoprire nell'incontro dal vivo, quindi uno si prende anche un rischio, come dire, a invitare di persona, è come quando si conosce una persona nuova.
Certo.
Quindi è da un lato il brivido della scoperta, e dall'altro appunto c'è sempre questa incognita, che però riservano sempre belle sorprese.
Bene, poi, sei d'accordo, Gaia? Sì.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Il nostro professore coinvolge moltissimo e noi siamo sempre molto disposti a partecipare.
Partecipare e seguire. Benissimo, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora, grazie a Stefano De Palma, professore del Legnani, dello Zappa, scusa, e a Gaia Legnani, studentessa.
Ecco perché.
Grazie. Grazie a tutti e buona giornata.
Arrivederci, grazie.